Musica Maestro di Armando Torno.
Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica ai nostri ascoltatori. Questa sera siamo in collegamento con Gian Giacomo Schiavi, già vice direttore del Corriere della Sera, capo della cronaca di Milano, collega di chi vi sta parlando e caro amico, che ha scritto un libro piuttosto importante dedicato a Luigi Illica. Luigi Illica, librettista notevole di Puccini indubbiamente, ma anche di Mascagni e anche di Giordano, uno scapigliato, se vogliamo, un uomo che ha vissuto anche intensamente tutta la sua vita. Però questo libro gli rende onore e finalmente è un ritratto che in qualche modo lo restituisce un po' al mondo dei musicofili, ma anche al mondo, diciamo, di chi si occupa di letteratura. E il libro Un genio all'opera, Luigi Illica, una vita da bohème, pubblicato da Brioschi, l'editore Brioschi, è un libro molto elegante, illustrato benissimo e soprattutto scritto con il piglio del cronista, e ci restituisce questa figura che è eccezionale. Gian Giacomo, buonasera, ciao.
Buonasera ad Armando e buonasera ai radioascoltatori.
Allora, chi era Luigi Illica? Un birbante, perché come lo descrivi ne esce veramente un ritratto piuttosto notevole, insomma, di birbanteria.
Un guascone, uno scapigliato un po' fuori ordinanza, talentoso. Il talento è il suo biglietto da visita quando arriva a Milano, e Milano è una città che premia il talento, anche se in quegli anni Milano era in effervescenza, erano gli anni che precedevano la prima esposizione internazionale, c'era un vento di entusiasmo e di novità e di nuovo. Era ancora in auge nella musica Giuseppe Verdi, ma già si preparava la nuova scuola musicale, quella che usciva dal conservatorio, che poi porterà i Giordani, i Mascagni e porterà Puccini. Illica è dentro questo mondo, attraversa questo mondo con una facilità prodigiosa di verve e di scrittura, e soprattutto ha questa curiosità per il teatro e per la musica.
Ecco Gian Giacomo, noi abbiamo ricordato già un'altra biografia, quella di Emilio Scampini. Questa è una biografia che guarda un po' anche, diciamo così, l'aspetto libertario e, diciamo così, anche anarcoide del personaggio Illica, perché viene espulso dai licei, finisce a fare il mozzo su una nave, ha una vita avventurosissima, no?
Lui praticamente scappa dal suo paese natale, da Castellarquato, ma soprattutto è costretto a scappare perché il padre lo ha imbarcato come mozzo su una nave per punirlo dalle espulsioni dal liceo classico. Il liceo classico di Piacenza e il liceo classico di Cremona non lo vogliono, lo considerano un discolo. Ma lui è già un poeta dentro, ha già una fantasia creativa molto importante, già si sente seguace di Zola, di Victor Hugo, eppure viene mandato su una nave a fare il mozzo. 3 anni terribili, un esilio, una punizione durissima. Quindi quando torna litiga col padre, lo abbandona con un po' di soldi, qualcosa, l'eredità materna, se ne viene a Milano, e quando viene a Milano comincia questa sua avventura veramente bohemienne. Comincia la sua avventura come uno dei protagonisti poi di quella che diventerà e di quello che sarà il libretto forse più famoso suo, la Bohème. Anche certo, perché la vita a Milano in quegli anni era una vita bohemienne, era la vita di questi che vivevano alla giornata spesso, e vivevano di quel giornalismo avventuroso, un po' romantico, quel giornalismo che per esempio Torelli Violier, il direttore del Corriere, anche lui frequenta un po', ma poi a un certo punto abbandona perché dice quei commensali dimostravano di avere molta fame, ma soprattutto la maggioranza aveva molta sete. E avere molta sete voleva dire proprio, diciamo così, anche imitare quei personaggi della Bohème francese che a Milano avevano il personaggio più importante in Giuseppe Rovani, quello che diceva, che declamava quando parlava: non è credibile come è terribile la vista orribile d'un creditor. E in Bohème ci sarà proprio questa scena incredibile di Benoît, l'esoso affittacamere che va a chiedere ai protagonisti, a Rodolfo e agli altri, la pigione che loro non pagavano. Era uno di questi.
Allora, ascoltiamo un primo brano che ha proposto il nostro Gian Giacomo Schiavi, ed è Mario del Monaco che interpreta Un dì dell'azzurro all'azzurro spazio, dell'Andrea Chenier, di Umberto Giordano. Il testo, appunto, è di Illica.
sull'azzurro spazio guardai profondo, ai propri colomi di viole pioveva l'ora il sole e folgorava d'oro il mondo, pare alla terra un immane tesoro e lei serviva di
Mentre la voce di Vario del Vonaco se ne va, dobbiamo anche immaginarla continuare nella nostra anima. Riprendiamo il discorso con Gian Giacomo Schiavi con questo libro Luigi Illica, un genio all'opera, pubblicato da Brioschi. Ecco, ma dobbiamo anche tenere presente che è una Milano quella che vede Toscanini, che vede l'ultimo Verdi, è una Milano fecondissima, insomma, di geni, di talenti, di iniziative, di altro.
Milano è una città ancora adolescente, precocemente diventata grande attorno però a un centro storico che è grande come un fazzoletto: c'è il Duomo, c'è la Galleria, la Scala, il Teatro Manzoni, la vita che conta è tutta lì. E in questa Milano cresce in parallelo con la crescita industriale, cresce anche la musica, cresce l'arte, cresce un mondo che determinerà la modernità, determinerà il passaggio da quel risorgimento che era incarnato in Giuseppe Verdi, in quella nuova scuola che trova in Puccini l'erede naturale e trova in ricordi quello che darà il là al magico trio Illica, Puccini, Giacosa.
Gian Giacomo, abbiamo ancora 2 minuti, ma addirittura nel libro si parla di un modello nuovo per non soltanto per la musica, ma anche ha anticipato l'invenzione di una specie di cinegiornale. Cosa ha fatto Illica per questa nuova invenzione che poi non ha avuto buon fine?
Straordinaria, perché è l'invenzione di un giornale vivente, lo chiama, e nasce proprio da una fantasia creativa, il talento che lui poi ha messo nei libretti e che altri hanno messo nella musica o nell'arte, lui l'aveva esercitato anche in un'invenzione, un giornalismo diverso, il giornalismo in movimento, prima ancora dei fratelli Lumière. Lui, Giacosa e il pittore Conconi avevano ideato questa scatola che doveva proiettare su un muro alcune fotografie in movimento per dare l'idea del cinegiornale. Sarebbe stata un'avventura straordinaria, un'avventura che non decollò per la mancanza del capitalista che doveva metterci i soldi. Il capitalista era Bocconi, ma sfortunatamente il loro incontro fu con il Bocconi sbagliato, non fu quello con Ferdinando, ma fu quello con Luigi. E lì la battuta finale dopo questo incontro di Giacosa fu Bocconi amari. Abbiamo avuto dei grandi librettisti e non abbiamo avuto 2 grandi inventori che sarebbero stati Illica e Giacosa, e che probabilmente avrebbero avuto magari anche il Nobel, avrebbero avuto un'altra gloria. Comunque la gloria gliel'hanno data lo stesso questi libretti, gliel'ha data soprattutto il fatto di averne realizzati più di un centinaio, e soprattutto di avere dato a tante persone la possibilità, a tanti musicisti, la possibilità di scrivere e di esercitare qualcosa di unico, qualcosa di irripetibile, di bello.
Bene, adesso cediamo la linea alla regia, ci riascoltiamo tra qualche minuto per riprendere il viaggio alla conoscenza di Luigi Illica, sempre con Gian Giacomo Schiavi, autore del libro Un genio all'opera.
Musica Maestro.
Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Turno dei microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in collegamento con Gian Giacomo Schiavi. Lo abbiamo ricordato, ma lo ripetiamo, ha dedicato un libro a Luigi Illica, il librettista con Giacosa per Puccini, ma da solo anche con per Mascagni, per Giordano, per altri compositori. 80 libretti mi pare che siano stati contati, poi qualcun altro penso che si possa aggiungere. E questo libro si intitola Un genio all'opera, pubblicato da Brioschi. Ecco, Gian Giacomo Schiavi, abbiamo parlato anche del fallimento del giornale, questa invenzione di un primo cinegiornale, insomma, bocciata da Bocconi, che fu il capitalista sbagliato di quel momento, non era Ferdinando ma era il fratello. Cos'altro possiamo dire di Illica un po' riguardante Milano, vicino a Milano, vicino ai fatti di Milano?
Beh, vicino ai fatti di Milano c'era questa frequentazione costante, continua, con tutto il mondo intellettuale, soprattutto col mondo dei pittori. Abbiamo parlato prima di Conconi, di Trubescoi, abbiamo visto che Illica frequenta un mondo e cresce e accresce anche la sua cultura e la sua conoscenza, che lo porterà a sposare soprattutto il nuovo. Illica è tentato dal nuovo e lui dice: il nuovo ringiovanisce le anime, ci rinnoverà, ci darà qualche cosa di nuovo. Ma lui sentiva dentro anche il fatto di essere nato forse troppo tardi oppure troppo presto. Tardi per essere presente all'indipendenza della giovane Italia, troppo presto per i tempi di transizione. Quindi si trova a cavallo, ma dentro questa situazione, dentro questo mondo, dentro questo momento, lui sente il destino dell'artista. La cosa che voglio aggiungere è che nel destino dell'artista lui interpreta proprio quello che è il suo ruolo e il ruolo degli artisti, e lo farà con una lettera straordinariamente forte e potente a Toscanini, e gli dice: ma tu non sai qual è il destino dell'artista, vivere nelle tenebre e nelle tenebre vibrare di luci, di stelle, di soli, trangugiare vipere e produrre usignoli, bere tutte le lacrime per versare agli altri tutti i sorrisi. Lì c'è dentro il profilo di ogni artista, di ogni musicista, di ogni cantante, tutte le volte che vanno sul palcoscenico. Respirare putrefazioni, scrive Illica, per ispirare primavere, fiori, vite e mondi. E beh, uno così non poteva altro che dialogare con un altro artista come Puccini.
Come anche Puccini,
perché
certo.
le loro lettere, le loro corrispondenze sono meravigliose. Puccini gli scrive durante la gestazione di Bohème: voglimi bene, carissimo Gigi, sei in incubazione, hai prodotto un Illica verso, fatti vivo. Il cortile lo hai trovato, è strapotente, drammaticissimo. E poi gli dice anche, una volta gli dice: c'è una bottiglia insigne di grappa, sempre impressionato dalla tua tela verbale. Quindi, secondo ricordi, addirittura Illica era l'unico che poteva tenere testa a Puccini, perché, come tu avrai raccontato altre volte, Puccini ne ha fatti fuori diversi di libretti.
Incontentabile. A proposito della Bohème, ricordata adesso, con la voce di Pavarotti, che interpreta Che gelida manina, ritorniamo un po' in quest'opera celeberrima con l'orchestra dei Berliner Philharmoniker diretta da Herbert von Karajan nel 73. Sentiamo la voce di Pavarotti e sentiamo questo magico momento della gelida manina.
Chi sono?
Mentre la magica voce di Pavarotti se ne va, io volevo anche chiedere a Giacomo Schiavi un'altra cosa. Lui è stato capocronista del Corriere della Sera e Illica ha collaborato al Corriere della Sera. Che compito aveva?
Illica all'inizio era un generico utilité, come lo chiamava grande Nascimbeni, capo della cultura. Faceva di tutto. Andava a spigolare nei teatri che allora rappresentavano tante commedie, c'erano tante rappresentazioni in quella Milano, quindi lui andava a spigolare in questi teatri, questi teatrini, però poi alla fine il giornale aveva pochi redattori e quindi lo utilizzavano anche per i cosiddetti giri di cronaca, quindi passava anche in questura, per cui si è fatto anche le ossa con questo mondo, se vogliamo, un po' particolare, in una Milano dove il giornalismo era diventato anche un giornalismo molto importante, perché c'erano alcuni cronisti come Paolo Valera, il famoso autore di Milano Sconosciuta, che frequentavano quelli che lui chiamava il ventre, gli abissi plebei, chiamiamoli così. E Illica era affascinato da questo mondo, era affascinato da questa società dove era evidente il contrasto tra la grande fiera, diciamo così, che stava salendo e tutta la parte invece dove non scendeva mai un raggio di sole, dove c'era questa aria, se vogliamo, un po' malfamata, no? Questi angiporti dove la gente era costretta a rimboccarsi i calzoni perché erano coperti da immondizie e insomma era qualcosa di peggio. Quindi questo mondo è un mondo che lo affascina, come affascinava I Miserabili di Victor Hugo, cioè certo. Quindi c'era dentro questa creazione. Quella Milano è una Milano straordinariamente feconda e creativa per uno come Illica, perché la sua fantasia si illumina. Scriverà tante commedie all'inizio, ne scriverà anche una, L'eredità del Feliz, che è paragonata a El Nost Milan e che Strehler e Grassi riprodurranno con Valentina Cortese e Piero Mazzarella nel 1962 come Milano dei poveri, rappresentazione della Milano dei poveri. Quindi Illica ha un sentimento, che è un sentimento, se vogliamo, anche un po' radicale, socialisteggiante, ecco, potrebbe essere questo, un po' anche un'idea che lo diversifica dalla visione molto, come dire, poetico innamorata di Puccini, due figure che comunque hanno delle analogie ma anche delle grandi sfumature diverse.
Ecco, l'ultimo brano è Lucian le stelle dalla Tosca, lo interpreta Placido Domingo con l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma e del Maggio Musicale Fiorentino. È il terzo brano che ci ha richiesto Schiavi proprio per coronare questo testo di Illica.
Le stelle ed olezzava la terra, stride all'uscio dell'orto e un passo sfiorava l'arena, entrava in la fragrante mi cadea fra le braccia,
mentre le stelle continuano a brillare. Io devo salutare Gian Giacomo Schiavi perché il tempo è terminato e quindi il suo Illica, un genio all'opera, lo raccomando anche come regalo di Natale. Possiamo dire che è una scoperta di una Milano che non si conosceva.
È una scoperta di una Milano che non si conosceva, ma è anche una Milano che trasforma il paese, cambia il paese. Milano diventa veramente il riferimento, il modello, e cambia l'opera lirica per sempre. L'opera lirica ha una variazione totale in linea anche con la città che sale, che diventerà poi la città di Boccioni, la città del futurismo, la città comunque che entra nell'Europa.
Grazie Gian Giacomo, grazie a voi cari ascoltatori, io do sempre appuntamento domenica prossima alle 21.30, un cordiale saluto da Armando Torno e da
Gian Giacomo Schiavi, grazie a voi.